Bishop is a massive, massive mass hypnotist to the global mind. It is implanting a belief in reality. Once we take on that belief, when information enters the eyes, we edit it on the basis of that belief.
Ascoltaci su www.banderadio.info.
Buonasera a tutti, questo è il GR delle 20, siamo a Banda Radio, tra un poco avremo il sommario delle notizie.
Iniziamo dunque con il sommario. È una notizia proveniente dagli esteri e dalla Bolivia in particolare, dove viene nazionalizzata la rete elettrica. Continueremo poi passando per Lione, dove vi è stato un blitz di Greenpeace.
Continueremo poi con un resoconto del 1° maggio in tutto il mondo, sia esteri che Italia. Dopo andremo a Firenze, dove è stata approvata una legge in favore di farmaci cannabinoidi per il dolore. Continueremo a Roma, dove attivisti dei movimenti per l'acqua pubblica occupano il Campidoglio.
E sempre a Roma vi è stata ieri un'iniziativa contro è stata occupata una sede del PD.
E poi andremo a Palermo, dove continuano le proteste della GESIP.
Iniziamo quindi con la Bolivia, dove Morales si riprende la rete elettrica. Dopo l'Argentina, ora anche la Bolivia si riprende ciò che era suo e che i governi corrotti e subalterni avevano regalato alla Spagna. Morales ha decretato la nazionalizzazione della rete elettrica, finora gestita da un'impresa di Madrid. Altro duro colpo quindi per la Spagna, stretta tra i diktat dell'Unione Europea e le rivendicazioni che partono dai paesi saccheggiati e ex colonizzati. Dopo la nazionalizzazione decisa dal governo argentino di Cristina Kirchner, ora tocca anche all'azienda spagnola operante in Bolivia. Il presidente boliviano Evo Morales infatti ha promulgato ieri un decreto urgente attraverso il quale nazionalizzava il pacchetto di azioni della rete elettrica internazionale, filiale della rete elettrica spagnola, nell'impresa trasportadora dell'Electricidad, così nazionalizzando il 99% delle azioni finora in mano a una multinazionale energetica spagnola. Sempre parlando di esteri, andiamo a Lione, dove vi è stata oggi una spettacolare azione di protesta di Greenpeace contro il nucleare in Francia. Un militante del gruppo ecologista, infatti, è atterrato all'interno della centrale atomica di Bouguer, scusate, non so pronunciarlo, a 35 km da Lione, servendosi di un parapendio a motore e di una bomba fumogena lanciata prima del suo atterraggio. Una volta toccata terra, però, il militante è stato immediatamente arrestato e a lui va tutta la nostra solidarietà.
Un altro blitz di Greenpeace, questo è successo il 30 aprile, ma ve ne parliamo perché non abbiamo parlato. È successo a Brindisi, in una centrale a carbone. Una gigantesca sagoma umana stilizzata è stata disegnata nei campi che circondano l'impianto. Sotto accusa le emissioni nocive nell'aria causate dalle centrali a carbone che, secondo Greenpeace, causerebbero un morto al giorno. Tra le 350 e 400 morti premature l'anno e circa 2 miliardi di euro di danni l'anno. Sono questi i numeri della produzione elettrica da carbone di Enel in Italia. Greenpeace chiede all'Enel di dimezzare la produzione di energia da carbone entro il 2020 e azzerarla entro il 2030 investendo in fonti rinnovabili.
Parliamo adesso, visto che siamo al 2 di maggio, del 1 maggio, ovvero di ieri, giornata del lavoro e dei lavoratori, non celebrata solo in Italia, ma anche nel resto del mondo, soprattutto dove Occupy trova diciamo la sua sede. Infatti, A Day Without the 99% è il titolo dato alla giornata di ieri, ovvero il giorno senza il 99%, che è il tasso dei disoccupati in America. Occupy Wall Street è tornata a farsi sentire negli Stati Uniti, invitando allo sciopero generale per il 1 maggio. La giornata internazionale dei lavoratori, che celebrano il Labor Day a settembre, è una normale giornata di lavoro. Manifestazioni e rally si sono avvenute quindi in tutto il paese, con marcia a Washington, proprio nei pressi della Casa Bianca, a New York, Seattle, Portland e Oakland. Non sono mancati gli scontri e gli arresti numerosissimi, oltre 35 nella sola New York e 20 nella sola Seattle. Manifestazioni, Occupy Wall Street è tornata anche in piazza a New York, a Londra, a Barcellona, a Toronto ed Atene. Proteste e scioperi quindi ci sono state anche in Grecia, dove parecchie decine di migliaia di giovani, lavoratori e pensionati sono scesi in piazza ieri per manifestare in occasione del 1 maggio, ma la principale e più importante manifestazione della giornata si è tenuta ad Aspropyrgos, una località a 35 km da Atene, dove sorge una fabbrica siderurgica, i cui operai sono in sciopero da diversi mesi per protestare contro i tagli degli stipendi e la diminuzione degli organici. Stando alla polizia, oltre 80.000 militanti del PAME, il fronte di lotta dei lavoratori, espressione del Partito Comunista, hanno manifestato ieri ad Atene, provenienti da tutta la Grecia.
Continuiamo con primo maggio in Italia, dove sono state anche numerosissime le iniziative in molte città italiane, contro appunto chi vuole scaricare i costi della crisi economica e finanziaria sulle classi subalterne, e contro la finanziarizzazione e la precarizzazione della vita. Verso le giornate europee di Francoforte del 17, 18, 19 maggio, questo è un appuntamento che ricordiamo. Partiamo da Milano, dove migliaia di persone sono partite nel pomeriggio da Porta Ticinese per arrivare in Piazza Castello, dove tutto si è svolto con regolarità. Dopodiché passiamo a Torino, dove fin dal primo mattino è emerso chiaramente che nessun dissenso può essere espresso nelle piazze, perché al primo accenno di contestazione nei confronti del sindaco Fassino, colpevole con il suo partito di portare avanti politiche di taglia e di asservimento ai poteri forti, sono partite le prime cariche, seguite da vere e proprie caccia all'uomo nella via laterale al corteo. Nel frattempo il corteo ha continuato a sfilare, evidenziando come non solo gli studenti e i centri sociali avessero qualcosa da dire, accusa che fanno di solito anche esponenti del PD alle varie presenze in piazza. Dopodiché lo spezzone antagonista ha proseguito da Piazza San Carlo verso il municipio per portare fin lì la contestazione a Fassino e anche le stanze del movimento NoTav. Arrivati in Piazza Palazzo, alcuni attivisti si sono arrampicati sul balcone del municipio, dove hanno appeso manifesti raffiguranti Luca e Giorgio, due degli arrestati NoTav, ancora detenuti, e uno striscione con scritto "Tutti liberi". Chiaramente immediata la carica durissima e il tentativo di fermare la protesta, ma la determinazione dei compagni ha fatto sì che una bandiera NoTav venisse innalzata a fianco alle bandiere consuete appese davanti al municipio. Soddisfatto il corteo, è ripartito festeggiando anche la notizia della liberazione di uno dei quattro fermati in mattinata. Dopodiché passiamo a Roma, dove c'è stato lo spettacolare concerto del 1 maggio, come ogni anno, solo che chiaramente i media mainstream non fanno passare solo quel che dicono loro. Infatti agli operai dello spettacolo non è stato concesso di salire sul palco e fare interventi, perché i sindacati non hanno voluto. È stato attaccato anche un altro striscione di fronte al palco che diceva 1400 morti all'anno, una repubblica fondata sulla strage, ma di questo in TV nessuna traccia. Dopodiché andiamo a Portella, qua vicino Palermo, dove come ogni anno da 65 anni Si festeggia il 1° maggio dei lavoratori e si ricorda l'eccidio fascio mafioso che tolse la vita a 11 persone ferendone altre 27. Quest'anno la commemorazione aveva tra i presenti, oltre a diverse organizzazioni sindacali, anche il leader del PD Pierluigi Bersani, nonché Antonello Cracolici, ricordiamo il principale fautore dell'accordo con l'MPA di Raffaele Lombardo, seguito da 3 candidati a sindaco di Palermo. Diciamo il corteo ha sfilato molto tranquillamente, dopodiché una volta finito il comizio ci sono state delle contestazioni a Pierluigi Bersani e io in prima persona che ero là mi sono sentita dire da alcuni come dire, alcuni veneratori del partito che noi siamo senza testa, che comunque non sappiamo quel che facciamo, quando comunque Pierluigi Bersani è il primo che sposa queste politiche di austerity contro le quali ieri si manifestava. E non solo, al discorso intrattenuto dai vari sindacati si evocavano parole come repressione necessaria,
più
forze dell'ordine, insomma non si sapeva bene dove ero, soprattutto a Portella.
Gli unici che secondo noi hanno capito veramente l'importanza del 1° maggio, visto come giorno che non deve essere semplicemente festeggiato a suon di vino e musica, soprattutto in un momento come questo, dove il tasso di disoccupazione è altissimo, forse non è mai stato così alto, sono sempre di più i giovani disoccupati che non possono permettersi di passare un 1° maggio festeggiando. Gli unici che hanno veramente capito il senso di una festa come questa in un periodo come il nostro sono gli immigrati del CIE di Bologna, che in un 1° maggio di festa per tutti, loro hanno deciso di ribellarsi ed evadere. Nel giro dell'ultimo mese, infatti, sono già 4 le rivolte scoppiate nel centro di detenzione per immigrati, nel CIE, centro di identificazione ed espulsione di Via Mattei a Bologna. L'ultima è stata ieri, in un giorno in cui i lavoratori avrebbero dovuto tirar fuori tutta la loro rabbia contro i padroni che li affamano. Sono invece gli immigrati a ribellarsi, gli immigrati ingabbiati appunto nel CIE, che non aspettano l'aiuto di nessuno e che ne hanno abbastanza delle visite dei vari politicanti, che a noi non bastano mai e ce le invitiamo pure in un momento come quello di Portella e Ginestre, e di sindacati e delle loro dichiarazioni. Non possono più aspettare, naturalmente, passano alle azioni e passano alle azioni da soli, perché loro là dentro sono da soli. Con il rischio con il rischio coscienti anzi di farlo e disposti a farlo, di prendersi l'idrante, le manganellate, gli stivali in faccia e quant'altro, con il rischio di avere ritorsioni di mattina e di notte, di giorno e di notte all'interno del CIE da parte della polizia, sono comunque riusciti ad evadere in pochi, in 2 se non mi sbaglio. Molti sono rimasti feriti e giungono nelle notizie che sia di notte che fino a stamattina vi sono state incursioni della polizia che non si basano semplicemente sul capire chi è stato a fuggire o chi non è stato a fuggire, ma consistono nel picchiare e maltrattare tutti i detenuti indiscriminatamente, sul bagnare i materassi dove loro dormono, dove loro si siedono, perché praticamente hanno solo questo. Infatti le condizioni dalle quali scappano chi scappa dal CIE sono sempre le stesse da anni, perché si mangia da schifo, le celle sono invivibili, strette e piccole. Non hanno neanche quei pochi metri quadri che gli dovrebbero essere dati, ma ne hanno ancora di meno, pochi centimetri li dividono l'uno dall'altro, e non possono uscire dal CIE, sono costretti a stare sempre in continuazione dentro quelle stanze, a guardare sempre le stesse fasce, sempre le stesse persone e gli stessi muri. Eppure sono gli unici che hanno capito che il giorno dei lavoratori deve essere, cioè che hanno capito, forse l'hanno fatto pure inconsciamente, però il segnale che si deve dare è questo: il 1° maggio deve essere un giorno di lotta, lotta più dura che mai, soprattutto in un momento come questo.
Adesso una bella notizia ci arriva da Firenze, dove facilitare l'accesso in Toscana a farmaci cannabinoidi per combattere il dolore nelle cure palliative e anche in altri tipi di terapia è l'obiettivo di una legge, la prima legge del genere in Italia, approvata oggi a maggioranza dal Consiglio regionale della Toscana con il voto contrario di UDC, parte del gruppo misto e PDL, ad eccezione del consigliere Marco Taradas, che ha votato in maniera favorevole, l'astensione della Lega Nord, ovviamente. Un decreto del Ministro della Salute del 2007, è stato ricordato, rende possibile l'utilizzo dei principi attivi della cannabis nella terapia farmacologica, ma tali farmaci sono di difficile accesso per le procedure burocratiche richieste e perché è necessario acquistarli all'estero. Il provvedimento prevede la somministrazione dei farmaci cannabinoidi presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale, le ASL e le strutture private che erogano prestazioni in regime ospedaliero. Per garantire la continuità terapeutica è previsto che il trattamento possa proseguire in ambito domiciliare dopo che il paziente viene dimesso. I farmaci sono acquisiti tramite le farmacie ospedaliere, nei limiti del budget aziendale e tramite le unità sanitarie locali. L'approvazione è stata salutata con un applauso da parte del pubblico in aula appartenente ad alcune associazioni.
Andiamo a Roma, dove oggi vi è stato un blitz dei lavoratori ISFOL alla sede del PD. Infatti loro sono stati sostenuti dall'USB pubblico impiego per chiedere l'immediato ritiro dell'emendamento presentato dal Partito Democratico in cui si prevede la soppressione dell'ente pubblico di ricerca, ovvero l'ISFOL. Siete come Berlusconi, hanno gridato i lavoratori che fuori alla sede di via Sant'Andrea delle Fratte hanno aperto uno striscione con su scritto ISFOL bene comune per la ricerca pubblica. I lavoratori hanno poi consegnato una lettera indirizzata a Bersani in cui chiedono che l'emendamento a firma di vari senatori del PD si è ritirato dalla discussione del provvedimento di riforma del mercato del lavoro ed un impegno al ritiro di ogni altro provvedimento sull'ISFUL e sulla ricerca pubblica in generale, che abbia come firmatari parlamentari del PD soprattutto. A seguito dell'azione di protesta, la segreteria del PD ha comunicato ai manifestanti di aver mandato di modificare l'emendamento contestato. L'USB Pubblico Impiego vigilerà sul mantenimento di tale impegno e mantiene alta la mobilitazione di difesa dell'ISFOL, dove rimane lo stato di agitazione e di tutti gli enti pubblici di ricerca. Ecco perché il PD va sempre più contestato.
Rimaniamo a Roma, dove blitz, occupazioni, insomma, speriamo di parlarvene più frequentemente. Gli attivisti dei movimenti per l'acqua pubblica hanno fatto irruzione all'interno del Campidoglio per protestare contro la svendita della CEA. Sabato ci sarà una manifestazione cittadina. Dopo quelli realizzati nelle scorse settimane a Roma dei movimenti per l'acqua, questa volta a finire nel mirino dei movimenti sono stati il Consiglio Comunale e la Giunta Alemanno, rei di aver programmato per oggi l'inizio della discussione sulla svendita del 21% delle azioni della CEA. Sarebbe la municipalizzata che gestisce acqua ed elettricità, finora in mano al Comune di Roma. Intorno alle 12 una decina di attivisti del Coordinamento Romano per l'Acqua Pubblica sono riusciti a penetrare all'interno dell'aula consiliare gridando slogan come acqua pubblica e sventolando le bandiere del movimento referendario e in particolare quelle che recitano il mio voto va rispettato. Infatti ricordiamo che c'è stato un referendum con l'esito positivo sulla liberalizzazione dell'acqua che comunque stanno buttando nel cestino. Infatti gli attivisti hanno anche accusato i consiglieri di non aver neanche ben chiari il contenuto e gli effetti della delibera di privatizzazione sulla quale il sindaco Alemanno li sta chiamando a votare. Subito dopo l'irruzione il presidente del Consiglio Marco Pomarici ha deciso la sospensione della seduta e ha chiesto l'intervento dei vigili urbani e della polizia. Ovviamente la soluzione è sempre questa per loro, contro manifestanti che erano riusciti a oltrepassare il recinto che delimita la parte dell'aula Giulio Cesare destinata ai consiglieri e alla giunta. Solidarietà con la protesta e manifestanti opposizione alle delibere in discussione oggi è stata attivamente espressa in aula da alcuni consiglieri della sinistra e addirittura da alcuni esponenti del PD, sorprendentemente, che in procinto di impegnarsi nella campagna elettorale si sono riscoperti strenui difensori dei beni comuni, però evidentemente dimenticano che a metà degli anni 90 fu proprio la giunta di centrosinistra a dare in pasto la CEA e la centrale del latte in pasto ai privati. Logica che Alemanno ora vorrebbe portare alle estreme conseguenze. Quindi rivendichiamo il voto e ricordiamo il referendum con esito positivo.
Parliamo sempre di proteste e di lotte. A Palermo oggi c'è stata, continua anche oggi in realtà, la protesta dei lavoratori della GESIP. I lavoratori, come sapete, sono al momento in ferie forzate. Teoricamente si dovrebbero occupare di manutenzione del verde urbano, custodia, pulizia e servizi cimiteriali per il comune. In realtà il futuro di circa 1.800 operai della società palermitana è assolutamente instabile e incerto. E infatti oggi i lavoratori della GESIP sono tornati a protestare e hanno occupato gli uffici elettorali del comune. Sul posto naturalmente sono intervenute le forze dell'ordine che hanno provveduto allo sgombero immediato e naturalmente tutta la vicenda della GESIP non poteva essere in pasto per ora se non a quegli sciacalli che si fanno la loro propaganda e campagna elettorale in attesa di essere scelti come futuro sindaco. Concludiamo quasi con una notizia bella, finalmente. Ricordiamo che dal 25 aprile è iniziata la primavera del buon bio. Infatti, a partire dal 25 aprile, Primavera Bio 2012, la campagna nazionale di promozione e informazione sul biologico dell'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica. Per avvicinare le città alla campagna e accorciare le distanze tra tessuto urbano e tessuto rurale, così come per promuovere un rapporto più stretto e diretto tra cittadini, consumatori e produttori, le aziende biologiche del territorio nazionale, quindi da nord a sud, per tutta la durata della campagna, dal 25 aprile al 27 maggio, apriranno le porte ai cittadini, consumatori, studenti e scuole. Un modo poco teorico e molto pratico, finalmente, per fare conoscere la loro capacità di produrre cibi di alta qualità, salvaguardando l'ambiente e i beni comuni e fornendo alla collettività importanti servizi ecosistemici. Da nord a sud, le aziende agricole bio accoglieranno gli amanti del cibo naturale e del gusto, organizzando visite guidate, visite didattiche, degustazioni, dimostrazioni pratiche sulla produzione, laboratori di trasformazione, incontri produttori-consumatori. Ogni incontro, inoltre, sarà occasione per approfondire le proprietà salutistico-nutritive degli alimenti biologici, nonché i risvolti green dell'agricoltura bio, grazie alla distribuzione del dossier Il Buon Bio. Quindi vi invitiamo tutti a recarvi nelle aziende agricole biologiche per fare questa nuova e bella esperienza.
Un altro appuntamento riguarda i NoTav. Sosteniamo gli imputati NoTav per la prima udienza del processo per la costruzione della baita clarea con le accuse di costruzione abusiva e rottura di sigilli giudiziari. Nell'ennesima messa in scena giudiziaria invitiamo tutti a presidiare l'esterno del Palazzo di Giustizia. Il 3 maggio è previsto appunto il presidio alle ore 9. Vi invitiamo ad accorrere numerosi per chi si trova nelle vicinanze, perché ha la possibilità anche di prendere un treno e andare lì.
Con questo noi vi salutiamo, buonasera a tutti e ci ricordiamo che ogni giorno alle 20 va in diretta il nostro GR. Ciao a
Ciao.
tutti.